Il testo su cui proviamo a riflettere è tratto dal Vangelo secondo Luca. Siamo al capitolo 19, Luca 19, leggiamo da 11 a 27. Mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Disse dunque: un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: fatele fruttare fino al mio ritorno. Ora, i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro degli ambasciatori per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. Quando egli fu tornato dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece venire quei servi ai quali aveva consegnato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato mettendolo a frutto. Si presentò al primo e disse: signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. Il re gli disse: va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Poi venne il secondo dicendo: la tua mina, signore, ha fruttato 5 mine. Egli disse anche questo: e tu sia capo di 5 città. Poi ne venne un altro che disse: signore, ecco la tua mina che ho tenuta nascosta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo duro. Tu prendi quello che non hai depositato e mieti quello che non hai seminato. Il re gli disse: dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quello che non ho depositato e mieto quello che non ho seminato. Perché non hai messo il mio denaro in banca e io al mio ritorno lo avrei riscosso con l'interesse? Poi disse a coloro che erano presenti: toglietegli la mina e datela a colui che ne ha 10. Essi gli dissero: ma signore, egli ha già 10 mine. Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E questi miei nemici che non volevano che io regnassi su di loro, conduceteli qui e uccideteli in mia presenza. Amen. Una volta un gruppo di persone mi ha chiesto di aiutarli a meditare un testo biblico. Erano delle persone adulte e io ho proposto loro questo testo, per cui la parabola delle mine. Dopo che ho letto il testo, si alza una persona, guarda attorno le altre persone e dice: abbiamo capito tutti, vero? Qui si tratta di impegnarsi di più, di darsi da fare, per cui inutile che tratteniamo qui il pastore facendogli perdere tempo. Ragazzi, diamoci da fare. Immaginatevi il mio imbarazzo, il mio stupore. Mi avevano chiamato per parlare e uno alzava la mano dicendo: inutile parlare, bisogna fare. E in un certo senso ha capito un messaggio fondamentale della parola, perché la parola che leggiamo è una parola per la vita, capite? Non è per intrattenerci. Noi non siamo un gruppo di lettura che si ritrova a leggere un libro. Siamo persone affamate, assetate di una parola che prova a dare forma alle nostre esistenze, che deve diventare carne, dai frutti ci riconosceranno. E in un certo senso è vero che le parole rischiano di essere un po' come il fazzoletto che avvolge la mina, il denaro, e gli impedisce invece di essere messo in moto, di fruttificare. Per cui è vero, questa parola ci scuote, ci dice: ragazzi, noi ci troviamo al culto non per sentire delle belle parole, ci troviamo al culto perché il Signore semini nel terreno delle nostre esistenze quel seme che deve far frutto. Abbiamo bisogno di essere operativi, cristiani che non dicono Signore, Signore, quante parole, soprattutto nel culto, soprattutto noi pastori, mamma mia, quante parole, ma è la vita che conta, è la vita. Però Luca ci dice, bene, questo è il messaggio fondamentale, ma c'è di più. Questa è la scommessa sempre quando leggiamo la Bibbia, che tu subito cogli un aspetto, ma sei invitato come a scavare, a dire c'è dell'altro, questa parola è più profonda del mio sguardo in superficie. Allora Luca ci fa capire che qui non c'è solo un invito a darsi da fare, a tirarsi su le maniche e ad agire, ce lo fa capire con quella introduzione strana al testo. Le introduzioni a volte noi le saltiamo, perché qual è la morale della favola? Qual è il messaggio del brano? No, fermati ai dettagli. Dio a volte si nasconde nei dettagli. Sentite come l'ha introdotto. Mentre essi ascoltavano queste cose, quali cose? Quelle dei versetti precedenti. È il brano che abbiamo letto due domeniche fa, il brano di Zaccheo, ricordate? Cioè siamo sulla stessa scena, a Gerico, Gesù passa per la città e incontra Zaccheo, lo ricordate benissimo quel testo. Bene, non sentite una stonatura? Cioè siamo sulla stessa scena, ma mentre con Zaccheo c'è Gesù che alza gli occhi al cielo, lo vede, gli dice scendi che oggi devo venire a casa tua, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche lui è un figlio di Abramo e il figlio dell'uomo, cioè Gesù, è venuto a salvare chi era perduto. Quindi un linguaggio, potremmo dire, dell'accoglienza, della misericordia. E subito dopo, sulla stessa scena, questa parabola dove il protagonista è invece una persona dura, una persona che giudica, che non usa le stesse parole usate con Zaccheo. Noi rimaniamo un po' sconcertati, ma questo è il modo di procedere di tutta la Bibbia. Se siamo onesti e leggiamo tanti testi biblici, ci sembra di essere sulle montagne russe. Da una parte si parla del Dio misericordioso e poi invece del Dio giudice che... Attenzione, questo è prezioso per noi oggi. Perché noi oggi siamo abituati ai linguaggi unici, ai giudizi sommari, agli slogan. Dio è così. Sì, è così, ma è anche cos'ha. Cioè, la Bibbia ci insegna a non appiattire il mondo, a non giudicare troppo facilmente. Oggi sono tutti presi da questa smania di giudizio, esprimere il proprio parere sui social, dire... La tradizione ebraica che dice che di Dio non ti puoi fare immagine, a differenza dell'idolo, dice anche, sì, però uno nella sua testa un'immagine se la fa. Beh, fatti però un'immagine mobile, mobile. Per la tradizione ebraica Dio è un re che siede su due troni, il trono della giustizia e il trono della misericordia, e continua ad andare avanti e indietro dall'uno all'altro, perché se si fermasse solo sul trono della giustizia saremmo tutti condannati, se si fermasse solo sul trono della misericordia sarebbe il disastro più assoluto. Che bello questo, capite che sapienza ci viene comunicata? Cioè, quando guardi la realtà, certo che tu devi stare dalle parti delle vittime, dalla parte di Abele, e devi chiedere giustizia per Abele, perché il suo sangue grida dalla terra, ma devi prenderti cura anche di Caino, perché Zaccheo era come Caino, era perduto e il figlio dell'uomo è venuto per quelli che erano perduti. Noi invece a volte siamo molto tranchant, no? O sei di qua o sei di là. Abbiamo una mentalità binaria, bianco e nero. Per cui se sto con Abele, Caino, mettiamolo in carcere, buttiamo le chiavi e non pensiamo che neppure sia un essere umano. E invece capite cosa vuol dire apprendere alla scuola delle scritture questo sguardo che va in profondità, che non semplifica. Prima cosa. Seconda cosa nell'introduzione. Mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Sapete che il Vangelo di Luca, su cui quest'anno proveremo a studiare nello studio biblico che iniziamo domani, sarà proprio sul Vangelo di Luca. Andremo avanti uno, due, tre anni, vediamo. Lo affrontiamo bene. Il Vangelo di Luca è costruito come il viaggio di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme. Bene, siccome si stava avvicinando a Gerusalemme, quelli che erano attorno a Gesù credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi subito, immediatamente. Ci ha parlato del regno, cioè, cos'è il regno di Dio? Il mondo come Dio lo vuole, il sogno di Dio iniziale, della vita buona. Bene, ce ne ha parlato con le parabole, con gli insegnamenti, col suo modo di esistere, perché Gesù non è solo un narratore di parabole, è una parabola vivente la sua vita. Bene, ce ne ha parlato, vediamolo. Arriverà a Gerusalemme e finalmente si manifesterà e finalmente instaurerà il suo regno. Arriveranno i tempi messianici, dove il lupo sta assieme all'agnello, dove non ci sono più guerre, dove non c'è più ingiustizia. Bello. Poi ti guardi attorno e dici: dov'è questo regno? Continuano ad esserci guerre, continuano ad esserci ingiustizie. Perché la speranza cristiana, questo è veramente difficile da capire, però è il cuore della nostra fede, non è la speranza in un Dio che arriva e sistema le cose, che decreta la fine del mondo. Quante volte confondiamo la fine del mondo con la speranza cristiana? Ma no! La speranza cristiana, appunto, è quel seme che Gesù ha gettato sulla terra, che è già radicato in questa nostra terra, ma che non è ancora diventato un grande albero. Si dice a slogan che i cristiani sono tra il già e il non ancora. Gesù è già venuto, è già in mezzo a noi il suo Evangelo, ma questo Evangelo è un seme che non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità. Noi siamo in questo frattempo, ci muoviamo qui e facciamo fatica a capirlo, come non lo capivano quelli che Luca ci racconta col linguaggio delle parabole, che va decodificato chiaramente, ci racconta di questi abitanti del posto che non vogliono che questo Signore regni su di loro. A noi sembrano cattivi, gente prevenuta, ma in fondo non siamo così anche noi. Noi vorremmo un altro Dio che regnasse su di noi, uno che viene e sistema le cose. Perché non le sistema le cose? Perché non ascolta il grido dei disperati di questa terra? Perché le cose vanno male? Anche noi abbiamo questa immagine di Dio. E Gesù prova a discutere con le nostre attese e dire: no, guarda che non va così, perché il progetto di Dio è che tu in questa storia provi a mettere a frutto quanto hai ricevuto, le mine, i talenti, li chiama Matteo, ma è la stessa questione, dove appunto qual è secondo Luca la cosa più importante. Cosa vuol dire mettere a frutto? Vuol dire prendersi cura delle persone. Molto bella la risposta che Gesù dà al primo servo, che da una mina gliene ha guadagnate 10. Uno direbbe: bravissimo, bravissimo, ma tu sei la salvezza della nostra chiesa, ma investiamo su di te. Cosa gli dice Gesù? Il re gli disse: va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, l'economia è una minima cosa, saper gestire i denari, quei denari che a noi fanno tanto problema, su cui discutiamo, è una cosa piccola. Siccome sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Cioè, a te è chiesto di prenderti cura degli altri, questo è il vero investimento. Questo è il nostro problema. Noi che ci chiediamo chi sono io, qual è la volontà di Dio su di me,
Ma basta chiederti chi sei tu, chiediti per chi sei, per chi. Noi continuiamo a leggere, interpretare le scritture per rimotivarci. Va bene, lo facciamo perché siamo poveri, povera gente, io più di voi. Però capite che siamo sempre un po' attorcigliati su di noi, rimotivarci. Qui ti ho detto, a te è chiesto di far frutto, far fruttare la tua vita a servizio degli altri. Perché è lì che diventi, non per sacrificio come ce l'hanno raccontata, ti devi sacrificare per gli altri, ma no, ma chi vuole sacrificarsi? Uno vuole essere felice. Ma perché la tua felicità non funziona se tu ti isoli, se ti pensi tolto da una rete di relazioni. Bene, noi però somigliamo più all'ultimo servo, quello appunto che ha preso il denaro, se l'è messo nel fazzoletto, ha detto meglio non fidarsi di questo padrone che poi me la fa pagare se lo perdo. Noi siamo come lui perché abbiamo paura di metterci in gioco nella storia. Abbiamo paura, io ho paura di mettermi in gioco nella storia, anche loro. Non è semplice, perché tu ti guardi attorno e dici, ma in che mondo sono capitato? Ma come si fa a far fruttare i doni che ho? In questo caso, questo terzo servo è proprio il contrario di Zaccheo. Vi ricordate, Zaccheo non si è lamentato perché c'era troppa folla, lui era basso di statura, non riusciva a vedere Gesù. E poi quando gli altri gli hanno detto... Gesù è andato ad abitare da un peccatore, non è che ha alzato la mano dicendo no, state dicendo il falso, no, no, è andato oltre il lamento, la difesa di sé, si è messo in gioco. Qui abbiamo un servo che non si mette in gioco, non si mette, non vale la pena, lascia perdere, guarda quelli che si mettono in gioco, cosa gli succede. E invece qui ti viene detto, bene, tu non riesci ad essere il servo brillante che dà una mina ne ricava 10, neppure quello che da una mina ne ricava 5. Sei uno che dice, io cosa faccio? Affidati almeno a qualcun altro che faccia fruttare quanto tu hai ricevuto. Abbi la tenacia di non arrenderti, anche se dici, ma io valgo poco, ma la mia vita, guarda in che casini mi sono ritrovato, guarda che fatiche. Anche in quel caso ti è chiesto di mettere a frutto quello che hai. Chiediamo questa sapienza, chiediamo questa sapienza. Certo che la parola ci chiede di agire, ma ci chiede anche di agire con questa sapienza di chi guarda a fondo la realtà, non semplificandola, e di chi guarda la storia provando a uscire da quei tormenti interiori con cui a volte rodiamo il nostro animo per dire cosa posso fare nel mio piccolo, affidandomi a qualcuno perché da solo non ce la faccio, ma come posso rendere fruttuosa la mia vita? Perché questo è il compito che il Signore mi domanda in questa storia tra il tempo della sua venuta e il tempo del suo ritorno. Essere servi che mettono a frutto i doni che hanno ricevuto. Amen.